Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere. Una produzione www.radiobue.it, la web radio universitaria di Padova. Benvenuti, state ascoltando il terzo podcast del ciclo di incontri sulla storia contemporanea dedicati al tema delle guerre del Novecento. Oggi il professor Marco Mondini dell'Università di Padova ci parla del concetto di inevitabilità della guerra, ripercorrendo le tappe storiche e anche militari della guerra del 1914. Buon ascolto e a risentirci al podcast del quarto incontro.
Buongiorno a tutti. Siamo al terzo appuntamento del seminario dedicato alle guerre del Novecento ed è con molto piacere che voglio presentarvi il professor Marco Mondini, che è uno dei maggiori esperti, volevamo dire, di storia militare, ma storia militare in realtà è un po' limitativo per l'ampiezza dei suoi interessi e anche l'approccio con il quale affronta temi che intersecano la guerra, quindi forse di storia delle guerre o soprattutto in età contemporanea. Marco Mondini si è laureato alla Normale di Pisa, dove ha poi fatto anche il perfezionamento e ha, diciamo, sul suo curriculum una lunga serie di collaborazioni con istituti prestigiosi che vanno dalla Fondazione Einaudi alla Fondazione Salvatorelli, dove è stato assegnista e poi è stato anche successivamente assegnista qui all'Università di Padova e di nuovo all'Università di Pisa. Nel suo curriculum inoltre vanta numerose esperienze a livello internazionale come visiting fellow in Francia, all'Università di Parigi e all'Università di Lille, più volte in numerose università di Parigi. Attualmente è ricercatore presso l'ISIG, cioè l'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento della Fondazione Bruno Kessler e professore di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze. Ex scienze politiche. Uno dei maggiori studiosi di storia della Prima Guerra Mondiale, quindi è collaboratore scientifico del Comitato Nazionale per le celebrazioni della Prima Guerra Mondiale con l'occasione appunto della ricorrenza del centenario della Prima Guerra Mondiale. Infatti nei prossimi mesi dovrebbe uscire, ha consegnato insomma l'ultimo volume, il suo ultimo volume sulla Prima Guerra Mondiale, il titolo è ancora incerto, comunque la Prima Guerra Mondiale, partire, raccontare, tornare per i tipi del mulino. Tra le numerose poi sue pubblicazioni vorrei ricordare il volume Generazioni Intellettuali del 2011 e un libro molto interessante, Alpini, parole e immagini di un mito guerriero, in cui ha saputo affrontare con un taglio nuovo questa figura che era molto legata ad un'immagine fosse proprio tradizionale. E oggi ci parlerà naturalmente della Prima Guerra Mondiale rispondendo a questo interrogativo 1914, una guerra inevitabile. Quindi do subito la parola a Marco Mondini.
Grazie Monica, grazie a tutti voi per essere qui, grazie per la tua presentazione molto gentile, anche se devo dire che essere definito uno dei maggiori esperti di storia della guerra, con John Horn che ci ascolta in sala. Sì, ecco, forse italiano, ma anche su quello forse qualche dubbio si potrebbe avanzare. Quello di cui vorrei parlarvi oggi pomeriggio è uno dei grandi problemi che ha animato il dibattito non solo italiano sulle origini e sulle cause della Prima Guerra Mondiale, cioè la sua caratteristica di conflitto che ad alcuni o a molti, a seconda del periodo, è parso inevitabile. Cercherò di ripercorrere per quanto possibile, per quanto le mie competenze lo permettono, una prospettiva su questo problema che si potrebbe schematicamente dividere in tre parti. Uno è il tentativo di chiarire in qualche modo il topos della inevitabilità della guerra e le sue articolazioni. Poi cercherò di proporvi alcuni spunti di riflessione sul contesto del 1914 e sulle prospettive, forse addirittura le profezie sulla guerra all'interno del campo culturale europeo. E infine, nel tempo che mi rimarrà, cercherò di lanciare, perché si tratterà proprio solo di alcuni suggerimenti molto rapidi, alcuni spunti di riflessione sul problema dell'intervento italiano, che, come Monica ha appena detto, in realtà fanno parte del volume che ho appena terminato e quindi, come dire, sono sul pezzo, per usare un gergo della Prima Guerra Mondiale. Ora, in qualsiasi volume, in qualsiasi manuale, in qualsiasi riflessione scientifica, ma soprattutto in qualsiasi dibattito pubblico sia stato realizzato sulla Prima Guerra Mondiale, praticamente dalla sua fine in avanti e forse anche prima, esistono alcuni interrogativi che sono canonici. Alcuni interrogativi su cui gli storici, e non solo gli storici, si arrovellano di fatto dall'estate del 1914. Perché è scoppiata la Grande Guerra? Perché è scoppiata in quel momento lì? Come mai è durata così a lungo? E potremmo andare avanti così su questi interrogativi, uno dei quali è ovviamente: ma perché l'Italia è entrata in guerra? E tra tutti questi interrogativi, tra tutte queste domande su cui gli storici si arrovellano, una delle principali, anche se bisogna dire probabilmente non una delle più corrette, è: di chi è la colpa? Chi è stato il responsabile della Grande Guerra? C'è stata una sorta di ossessione nel tentativo di rintracciare un colpevole. Un'ossessione che è esattamente parallela, che è inestricabilmente legata al tentativo di trovare i motivi profondi o immediati, le cause remote e le cause istantanee, come avrebbe detto Plutarco, dell'evento Prima Guerra Mondiale. Va detto che l'ossessione della colpa trovò subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale una sua traduzione per motivi di profonda attualità politica. Si decise, o venne deciso, o qualcuno decise, che un ottimo modo per individuare il colpevole della Prima Guerra Mondiale era scaricare la colpa sullo sconfitto per eccellenza, cioè sulla Germania. È ampiamente noto che l'articolo 231 del Trattato di Pace di Versailles, intendo proprio il trattato quello con la Germania del 19, prevedeva una ampia ammissione di colpa delle autorità tedesche rispetto alla decisione di provocare la guerra. Non è difficile intuire che si trattava di una decisione alquanto forzata, su cui peraltro i delegati tedeschi in qualche modo resistettero a lungo, se non altro perché i rappresentanti della Germania che trattavano da sconfitti al tavolo di pace del 1919 a Parigi non avevano assolutamente niente a che fare con la classe politica tedesca che aveva portato il paese in guerra. Questo loro lo rivendicarono ampiamente, si trattò in maniera più o meno giustificata, più o meno corretta, di una strategia politica che mirava a scindere le responsabilità della Repubblica Tedesca Democratica, la cosiddetta Repubblica di Weimar, dal Reich tedesco. Una strategia politica destinata al profondo insuccesso, anche se va ricordato che anche all'interno del club dei vincitori la linea colpevolista o la linea rigorista, come venne a volte chiamata, non era univoca. C'erano atteggiamenti politici molto sfumati all'interno delle cosiddette potenze vincitrici, che poi erano fondamentalmente Gran Bretagna, Francia, Italia e potenze associate, cioè gli Stati Uniti fondamentalmente. Tuttavia è un fatto che l'articolo 231 fu parte integrante del Trattato di Versailles, con l'utilizzo di termini che nella storia delle uscite dalla guerra, preferisco usare questo termine che forse può sembrare un po' bizzarro, uscita dalla guerra, piuttosto che pace o dopoguerra. Quando si usa questo termine, uscire dalla guerra, nella storiografia europea si intende sottolineare un processo che è lento, che è soprattutto conflittuale, che non è assolutamente scontato. Dopoguerra è una sorta di taglio netto. Prima c'è la guerra, poi c'è la pace e le cose finiscono qui. E l'atto politico internazionale o giuridico che segna il passaggio dalla guerra alla pace è normalmente il trattato di pace. A parte il fatto che, a voler essere precisi, il momento in cui cessano le armi non è il trattato di pace ma l'armistizio, e sono due eventi separati, come in questo caso, da parecchi mesi, in altri casi anche da parecchi anni, a parte questa piccola sfumatura, in realtà, come è stato notato dalla più qualificata storiografia internazionale, soprattutto dagli storici che fanno parte del gruppo degli storiali di Perón, il passaggio dalla guerra alla pace non è un evento così immediato. Innanzitutto non è scontato. Si potrebbe osservare, essendo in Italia, che l'Italia della Prima Guerra Mondiale non uscì mai dalla guerra, nel senso che uscì da una guerra internazionale per piombare in una guerra civile e che questa guerra civile portò nel 1922 all'avvento del primo governo Mussolini e in un passaggio altrettanto complesso e sfumato tra 22 e 25 all'instaurazione della dittatura fascista. Si potrebbe anche notare che anche la Germania di Weimar ha qualche problema nel definire il suo esatto passaggio dalla guerra alla pace. Quando nella Germania di Weimar si può parlare del ritorno a uno stato di normalità, cioè il ritorno a uno stato di pace, a uno status quo ante? Non nel 1919, anno in cui le città tedesche sono percorse da milizie politiche che, come dire, usano un nuovo tipo di retorica col proprio avversario politico, a base di mitragliatrici e mortai. Nel 1919 le truppe dell'ex esercito tedesco combattono una guerra non dichiarata ai confini della Germania, nella zona del Baltico, ma anche alle frontiere con la Cecoslovacchia. E del resto tutta l'Europa centro-orientale è attraversata da guerre che non sono state dichiarate, combattute da eserciti che non dovrebbero esistere, guidati da generali che teoricamente dovrebbero essere congedati. Quindi il confine, il margine tra guerra e pace, soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, è tutt'altro che netto, non solo in Italia, in tutta Europa. Tuttavia, tornando al nostro problema, è un fatto che le parole usate nel Trattato di Pace di Versailles del 1919 rappresentano un unicum nel panorama della storia dei trattati di pace, se non altro perché utilizzano in un passaggio particolare una formula di piena colpevolezza, se fossimo in un tribunale potremmo dire esattamente così, che non ha precedenti, per averli causati di tutti i danni subiti dai governi alleati ed associati, dai loro cittadini a seguito della guerra, che a loro è stata imposta dall'aggressione della Germania e dei suoi alleati. È un riconoscimento di colpevolezza senza attenuanti. Ora, il fatto è che l'ossessione della Germania come colpevole non è stato semplicemente un elemento del trattato di pace. E a un certo punto si potrebbe pensare che, archiviata l'Europa disegnata dal trattato di Versailles dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il problema si sia, come dire, risolto o sia caduto nell'oblio. In realtà, il problema dell'ossessione della colpa attraversa soprattutto, o in maniera particolare, proprio il campo culturale tedesco. È abbastanza intuitivo, non posso e non voglio soffermarmi adesso perché non abbiamo il tempo, che il problema della colpa pesa sulla cultura, sul mondo intellettuale, sull'opinione pubblica tedesca in maniera duplice dopo il 1945, ovviamente, anche se non dobbiamo commettere l'errore di avere una prospettiva troppo schiacciata sul presente. Quando parliamo di questione della colpa, di Schuldfrage, nell'opinione pubblica tedesca, il nostro pensiero corre immediatamente al problema della Seconda Guerra Mondiale, dell'Olocausto. Ma, insomma, pur non essendo io uno storico della Germania, a fianco a me invece c'è una specialista di storia della Germania, casomai potete chiedere a lei, il problema della colpa rispetto all'Olocausto, rispetto allo sterminio degli ebrei d'Europa, si pone come problema dell'opinione pubblica in Germania non immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci mette un po', anzi, si potrebbe dire che sono gli anni 60 a rappresentare veramente il tornante culturale rispetto al modo in cui i tedeschi percepiscono la questione della colpa del 1939-45. E non paradossalmente, gli anni 60 sono anche il momento in cui una nuova generazione di studiosi in Germania affronta il problema della colpa precedente. Di colpa in colpa si tratta di questioni molto scomode, tanto vero che quando si parla del principale dibattito a proposito delle responsabilità sulla Prima Guerra Mondiale, in Germania e in genere in Europa, si parla di un dibattito di tipo pubblico. Potete tranquillamente cancellare l'idea che queste siano questioni degli storici, tra gli storici, per gli storici. Qui non si tratta di alcuni paludati professori dell'università tedesca che discutono tranquillamente nelle aule di seminario su a chi diamo la colpa del 1914. Qua si tratta di questioni che attraversano in maniera sanguinosa l'opinione pubblica tedesca, tanto vero che vedrà la controversia sulla colpa del 1914, vedrà scendere in campo forze politiche, vedrà il governo schierarsi, vedrà il governo finanziare delle ricerche, proprio perché si tratta di un problema che investe la legittimità stessa dell'esistenza di una nuova classe politica tedesca. È come se in qualche modo, ritirando fuori il problema del 1914, si continuasse a dire: vedete voi tedeschi, avete sempre avuto la colpa di tutto. È il Sonderweg della colpa tedesca. Quando c'è una guerra in Europa è colpa vostra. Potevate essere guglielmini, potevate essere nazisti, ma comunque i responsabili siete voi. Mi esimo dal dire che recentemente questi accenti antitedeschi della serie «se c'è un problema in Europa è sempre colpa dei tedeschi» sono tornati fuori. Chiunque abbia la possibilità di leggere un quotidiano tedesco o una rivista che si occupa di Germania o anche semplicemente una rivista europea, molto interessanti in questo caso sono i quotidiani periodici francesi. Il paragone tra la Germania della signora Merkel, il Reich guglielmino e quindi la Germania nazista nel creare sempre tensioni in Europa, insomma, sono stati magari solo accennati e forse erano una battuta spiritosa più che altro, ma sono tornati fuori, fanno parte del dibattito pubblico sulla percezione del ruolo tedesco oggi. Nel 1961, quando questo storico che si chiamava Fritz Fischer pubblica questo libro estremamente importante, la sua importanza è data dal fatto che viene praticamente tradotto in tutte le lingue, Assalto al potere mondiale, cioè gli obiettivi di guerra della Germania imperiale, dire che solleva un vespaio è usare un termine riduttivo. Non posso usare il termine che vorrei in questo momento per indicare esattamente la Fischer controversia, perché siamo in pubblico. Tuttavia, solleva un dibattito che innanzitutto esplode in Germania, esplode letteralmente come una bomba della Prima Guerra Mondiale, e poi nell'arco di pochissimo tempo travalica i confini tedeschi e diventa un dibattito europeo. Ora, io non voglio star qui a rifare la storia della storiografia europea sulla colpa tedesca dopo la Fischer controversie, primo perché non è finita, nel senso che ancora oggi ogni tanto viene fuori qualche articolo in cui si riprendono i termini del dibattito degli anni 60, e secondo perché non è questo lo scopo della nostra chiacchierata. Tuttavia vorrei sottolineare con forza il punto e l'importanza di questa riflessione degli storici tedeschi, e non solo tedeschi dopo, sul problema della responsabilità, perché è uno delle altre spie, per usare il paradigma indiziario, che ci indica come il problema dell'origine della Prima Guerra Mondiale sia tutt'altro che un problema per eruditi. E qui arriviamo a un altro rappresentante della storiografia tedesca, il signor Mommsen. Mommsen è stato uno storico enorme fama e di prestigio infinito. Il suo ruolo in questa promenade, in questa passeggiata all'interno della questione della colpa, però, è abbastanza piccolo, non perché piccole fossero le sue riflessioni. No, è abbastanza piccolo perché io faccio riferimento a un piccolo saggio che però ha sollevato un clamore eccezionale, che è un saggio del 1981 che lui scrive in realtà in inglese e che poi alcuni anni dopo verrà tradotto in tedesco, sul topos della guerra inevitabile in Germania nei 10 anni prima del 1914. Mommsen in quel saggio e poi anche in alcuni altri interventi che pubblicherà successivamente, c'è un intervento, per chi volesse leggerselo, anche molto interessante in un volume pubblicato dal Mulino alcuni anni fa a proposito degli intellettuali europei e della guerra. Mommsen ripercorreva in maniera abbastanza sintetica ma molto molto precisa, con l'acribia e la professionalità dello storico eccezionale, i segnali che ai contemporanei dell'epoca facevano presumere che la guerra fosse inevitabile. Alcuni segnali sono ovvi. Beh, le tensioni tra le grandi potenze, questo lo diremo fra qualche minuto, insomma erano sotto gli occhi di tutti. Ma c'erano anche spie, segnali forse un po' meno evidenti per chi oggi, come noi, guarda dall'esterno gli eventi. Ad esempio, quella che potremmo definire la cultura professionale degli esponenti delle élite militari. E se parliamo delle élite militari nel Reich guglielmino, beh, non stiamo parlando esattamente dei generali o dei professionisti delle armi come li possiamo pensare oggi. Per almeno due buoni motivi. Il primo motivo è che se oggi noi diciamo generali o pensiamo a un generale, che lo si pensi negli Stati Uniti d'America, lo si pensi in Italia o lo si pensi persino nella Russia di Putin, normalmente quello che per istinto noi sappiamo è che il rappresentante del potere militare è subordinato alle decisioni del potere politico. Questo è, come dire, un assunto della nostra percezione non solo dei paesi retti da un regime parlamentare e da un regime liberal democratico come i nostri, ma anche di paesi tecnicamente o tendenzialmente autoritari, a meno che non siano delle dittature militari. Ma questa, chiamiamola pure, anche se è scorretto, normalità dei rapporti civili-militari era tutt'altro che verificata nella Germania guglielmina. Il potere militare era un potere non direttamente prevalente su quello civile, ma essenzialmente una sfera autonoma del potere. Non solo perché il capo dello Stato, cioè il Kaiser, vestiva fondamentalmente le uniformi, sentendosi fondamentalmente un militare tra i militari, ma anche perché, come capitava, attenzione, molto spesso nei paesi europei dell'epoca, con alcune eccezioni, come ad esempio il Regno Unito, la sfera di autonomia dei militari per tutto ciò che riguardava i loro affari, cioè la gestione degli eserciti e tutto ciò che aveva a che fare con la preparazione del paese per la guerra, era amplissima. E il controllo della sfera del potere politico spesso abbastanza labile. Non sempre, ma spesso. In questo contesto, il fatto che molti esponenti, non tutti, ma molti esponenti della società militare, cioè la galassia dei professionisti della guerra, non sto parlando del coscritto, sto parlando dei generali, ritenessero nel 1914 o nel periodo immediatamente antecedente che uno dei problemi del loro lavoro era cogliere l'occasione, cioè cogliere il momento in cui la Germania era relativamente più forte dei suoi avversari politici e possibilmente scatenare una guerra in quel momento lì, cogliere il momento vantaggioso, beh, questo chiaramente pone una serie di questioni che Mommsen cita e tendenzialmente anche affronta. Ovviamente tutto questo si deve mescolare con la percezione non solo dei professionisti della guerra, ma anche del resto dell'opinione pubblica e quindi con l'insieme delle notizie allarmistiche che provenivano fondamentalmente dall'esterno su quello che riguardava, come dire, gli equilibri relativi tra poteri armati all'interno del continente europeo. Ma poi Mommsen affronta uno dei grandi capitoli ancora tendenzialmente non completati della storia del perché la prima guerra mondiale in Europa, cioè il rapporto tra guerra e campi della cultura. Ora, quando io parlo del rapporto tra guerra e cultura nell'Europa del 1914 e prima del 1914, vorrei che fosse chiaro un elemento fondamentale. Non sto parlando esclusivamente degli intellettuali come vengono definiti, diciamo, dopo il caso Dreyfus, cioè persone che esercitano il mestiere intellettuale, che scrivono, che dipingono, che insegnano all'università, che insegnano nei licei e che normalmente percepiscono il loro mestiere intellettuale come una sorta di interlocutore più o meno privilegiato col potere politico. Quando io parlo del rapporto tra guerra e cultura, voglio far riferimento a una concezione orizzontale del campo culturale, a tutti gli attori del campo della cultura, quindi a tutti coloro che esercitano in qualche modo, in maniera più o meno prestigiosa e più o meno rilevante, un'influenza sulla formazione delle opinioni. Quindi, da questo punto di vista, chi è attore del campo culturale? Beh, non solo i pittori, gli scrittori, i giornalisti, ma tutti gli insegnanti, per esempio, gli oratori pubblici, gli uomini di chiesa. Chi più influente, non solo in un paese analfabeta e cattolico come l'Italia, ma anche nei paesi protestanti, di chi esercita la professione di cura d'anime e esprime la sua opinione dal pulpito. Il campo degli attori della cultura è un campo estremamente vasto e purtroppo per noi dai contorni poco netti, ma bisogna farci i conti. Ecco, quando Mommsen, che aveva una concezione forse un po' più ristretta, e lui pensava fondamentalmente agli intellettuali che pubblicano e che vengono riconosciuti come intellettuali, ma quando Mommsen parlava della guerra come una segreta speranza dei giovani e degli intellettuali, in realtà stava facendo riferimento, o meglio, stava aprendo le porte di un vaso di Pandora straordinario, che era proprio quello della percezione della guerra in quello che potremmo definire, ma uso un termine veramente, veramente rozzo, il senso comune degli europei dell'epoca. Perché che la guerra fosse una segreta speranza per molti rappresentanti del campo culturale e soprattutto per le giovani generazioni, questa è una considerazione che per noi può essere particolarmente bizzarra, particolarmente estraniante e particolarmente anche amara, ma va fatta. C'è uno iato cognitivo straordinario tra diciamo le generazioni post 1945 e l'Europa pre. Ed è esattamente quello del rapporto tra giovani e intellettuali, ivi compresi gli artisti, e senso della guerra. Ma di questo magari poi parliamo anche dopo. Mommsen aveva identificato in maniera molto precisa questo problema della guerra come speranza. Tanto vero che a un certo punto lui sostiene, e lo sostiene molto correttamente, che uno dei problemi nel percepire il senso di inevitabilità della guerra va ricondotto al fatto che tutti i segnali che negli anni precedenti, il 1914, andavano nella direzione di una premonizione della guerra, non causavano orrore, non causavano raccapriccio, erano accettati come qualcosa di naturale, perché questo è il cardine del problema, il nocciolo. Il rapporto con l'evento guerra, considerato come qualcosa di naturale non solo nei rapporti tra le potenze, ma come qualcosa di naturale nella vita dell'individuo, soprattutto se l'individuo è un maschio. E anche qui facciamo i conti con un baratro, un fossato nella percezione nostra di contemporanei rispetto all'evento guerra. Ora, se facciamo riferimento all'elemento più classico, cioè le tensioni tra le potenze, Mommsen e, intendiamoci, tutti gli altri storici politici che avranno fatto questo elenco in maniera molto più dettagliata e analitica circa un migliaio di volte, avevano ragione? Cioè, le crisi internazionali nel contesto anche semplicemente del teatro europeo, adesso non va detto per inciso che tutto ciò che riguarda la Prima Guerra Mondiale è una storia globale, non è una storia europea. Però, per brevità, per competenze e per mia sicurezza, io cerco di ricondurre le faccende sul teatro europeo, anche se è metodologicamente poco corretto. Quando facciamo una storia della Grande Guerra, noi dobbiamo avere una prospettiva globale, non eurocentrica. Tuttavia, torniamo al nostro teatro europeo. Ciò che succede prima del 1914 disegna effettivamente un quadro così allarmante e, come dire, particolarmente grave da far dire, cioè da poter sostenere che gli equilibri tra le potenze, i rapporti tra le potenze si erano talmente deteriorati da rendere inevitabile la guerra? Oddio, se mettiamo in fila tutte le crisi regionali, le crisi più o meno localizzate, che precedono la Prima Guerra Mondiale, beh, insomma, ce n'è sufficiente d'avanzo. Allora, la prima crisi marocchina, riassumo in maniera molto brutale, molto schematica, se c'è qualche storico delle relazioni internazionali mi perdoni, faccio ammenda perché sarò molto brutale. Prima crisi marocchina, come peraltro la seconda, è fondamentalmente causata dal fatto, schematicamente, che il Kaiser e parte del governo tedesco non vedono di buon occhio l'estensione del protettorato francese sul Marocco. La riassumo in maniera estremamente schematica, cioè, c'è molto di più da dire, ma insomma mettiamola così. E quindi in due occasioni, tra 1905 e 1906 e poi nel 1911, la Germania, come direbbe oggi un giornalista, mostra i muscoli, soprattutto nel 1911, dicendo alla Francia, pretendendo dalla Francia compensazioni, intanto prima dicendole no, non puoi farlo, e poi pretendendo compensazioni per l'espansione della sfera di influenza francese in Marocco. Ora, messa così, sembra una bazzecola, però effettivamente se andiamo a rileggerci i titoli dei giornali, anche semplicemente quelli italiani dell'epoca, scopriamo che questa bazzecola aveva fatto gridare alla possibilità della guerra tra Germania e Francia e starnazzare come galline più o meno tutti coloro che si occupavano delle questioni internazionali. Ma in realtà non è difficile da capire. Adesso lasciamo perdere che nel 1911 la Germania, per mostrare i muscoli, invia nel porto di Agadir, che peraltro era un porto chiuso al commercio europeo, quindi non c'entrava assolutamente nulla, ma vabbè, invia una vecchia cannoniera che sta, come dire, in superficie per miracolo, quindi non è che mostri i muscoli in questa maniera strepitosa. E bisognerebbe anche dire che in realtà la crisi di Agadir fa più paura perché nessun paese europeo in quel momento tutti i paesi europei, le potenze in quel momento, si accorgono che in caso di guerra, come dire, per usare un'espressione familiare, non hanno più nemmeno gli occhi per piangere. C'è questa scena strepitosa dei responsabili della flotta, della cosiddetta grande flotta britannica, che dovrebbe quindi casomai scendere in battaglia contro quella tedesca, per cui durante la crisi di Agadir si rendono conto che i 2/3 degli equipaggi della flotta britannica in realtà sono in licenza per il lungo fine settimana. E quindi si chiedono, vabbè, ma se dobbiamo fare la guerra cosa facciamo? Bisogna andare a ripescare i marinai in ogni singolo porto del Regno Unito. È un po' una butade, eh? Però la verità è che la crisi di Agadir è una specie di campanello d'allarme, non tanto perché mostri queste potenze agguerrite pronte subito a saltarsi alla gola, ma perché mostra ai singoli vertici militari delle singole potenze la propria impreparazione in caso di mobilitazione. In realtà, quindi, la seconda crisi marocchina, probabilmente, più che essere una crisi funzionale all'inevitabilità della guerra, mette in allarme talmente tanto i generali e gli ammiragli da spingerli ad accelerare i preparativi in caso di guerra. Quindi, da spingerli a rendere ancora più probabile la, come dire, scivolata in un conflitto. C'è la crisi bosniaca del 1908. Ma anche qui riassumo molto molto velocemente. L'Austria-Ungheria, termine scorretto ma insomma usiamolo, amministrava in maniera fiduciaria, come un mandato, la Bosnia-Erzegovina da alcuni decenni. Nel 1908 decide di annetterla. Guardate, il rumore, lo scandalo principale per questa annessione è tutto italiano. Perché? Perché in realtà in Italia i nazionalisti, e non solo loro, si arrabbiano tantissimo per questa annessione, ma non perché l'Austria non fosse già in Bosnia-Erzegovina, quanto perché sostengono che in base al trattato di alleanza tra Italia, Austria-Ungheria e Germania, se l'Austria si annette ufficialmente qualcosa, l'Italia deve avere una compensazione. Che l'Austria ovviamente si bada bene dal darle, perché dice cosa volete, noi eravamo già lì da 25 anni, ci siamo semplicemente ufficialmente annessi una regione in cui eravamo già. Ma poi, e soprattutto, c'è la crisi della guerra italo-turca. E qui sì, cominciamo effettivamente a scendere in problemi più rilevanti. Beh, La guerra italo-turca noi la conosciamo normalmente come guerra di Libia. Perché? Beh, fondamentalmente perché abbiamo dichiarato guerra all'impero ottomano, abbiamo conquistato, si fa per dire, Tripolitania e Cirenaica, dico si fa per dire perché fondamentalmente l'Italia ha conquistato le città costiere e i porti, tutto il resto, beh, ci ha messo un pochino di più. Comunque nell'arco più o meno di un anno il Regno d'Italia conquista la fascia costiera di Tripolitania e Cirenaica, le unisce e si inventa la Libia. Che anche questo sono, sì, mi rendo conto, sono problemi di strettissima attualità, ma salto oltre. Ora, perché questa, diciamo, guerra di conquista coloniale fuori tempo massimo, nel senso che lo Scramble for Africa più o meno era finito da una quindicina d'anni, questa conquista del famoso scatolone di sabbia della Libia dovrebbe preoccuparci così tanto quando ragioniamo sul problema delle origini della Grande Guerra? Beh, se non altro perché rappresenta, come dire, una sorta di mazzata finale, posso dirlo, sì, mazzata finale all'impero ottomano. Tanto vero che immediatamente collegato alla guerra che l'Italia conduce contro l'impero ottomano, costringendo l'impero ottomano a fondamentalmente sloggiare dalla Libia, si innestano la cosiddetta prima e seconda guerra balcanica. Quando dico immediatamente legate, intendo proprio questo, cioè l'impero ottomano non fa in tempo a formalizzare la pace col Regno d'Italia nell'ottobre del 12, che pochi giorni prima i cosiddetti alleati balcanici, cioè tutto quell'insieme di staterelli, insomma a partire dal Montenegro, dalla Serbia, dalla Bulgaria, che si erano creati progressivamente nella penisola balcanica, saltano alla gola dell'ormai declinante, ma stava declinando in realtà da ormai 250 anni, impero ottomano, per sottrargli ciò che rimane del suo spazio europeo. In realtà la prima guerra balcanica ottiene esattamente questo, non c'è una grande sorpresa, è l'impero ottomano più o meno contro il resto del mondo nella penisola balcanica. Poi i cosiddetti alleati balcanici, fratelli e cugini del mondo slavo, non si accordano benissimo sulla spartizione e quindi si massacrano ulteriormente tra di loro per alcuni mesi l'anno successivo. Ma il problema è che, anche se raccontata in maniera così, come dire, scherzosa, la lunga crisi che comincia con le navi italiane che bombardano i porti della Tripolitania e termina con lo smembramento definitivo di ciò che restava dello spazio europeo ottomano, in realtà altera radicalmente gli equilibri politici europei, in maniera che forse non è immediatamente percepibile, soprattutto, come dire, dal lato occidentale centrico, cioè dalla prospettiva franco-britannico-tedesca, in realtà lo è per gli esperti, ma è, come dire, molto molto percepibile, immediatamente percepibile, perché per quanto declinante, per quanto malato, per quanto ormai considerato un attore del tutto periferico della politica, delle relazioni internazionali, l'impero ottomano faceva comunque parte di quei delicatissimi equilibri che reggevano in qualche modo il cosiddetto, una volta detto, concerto delle potenze europeo. Tanto vero che c'è qualcuno che ha sostenuto, ma allora la prima guerra mondiale non è la prima guerra mondiale, all'inizio è la terza guerra balcanica, che in realtà non è tanto sbagliata come idea, soprattutto perché all'inizio, e questo è uno dei problemi delle origini della grande guerra, molte cancellerie europee guarderanno la dichiarazione di guerra dell'Austria-Ungheria alla Serbia in effetti come una conseguenza del ingrandimento della Serbia dopo le guerre balcaniche. La Serbia si era allargata troppo, vogliamo dirla così, e l'Austria-Ungheria aveva deciso di darle una lezione. Visione un po' schematica, anzi assolutamente schematica, nel senso che in realtà non era così, ma molte cancellerie la percepirono in questa direzione. Ora, c'è un altro problema però, che in qualche modo va oltre il continuo susseguirsi di crisi regionali, anche se questo continuo susseguirsi di crisi regionali è evidente, non devo sottolinearlo, credo in qualche modo è esacerbante per l'opinione pubblica e soprattutto per i tecnici, cioè i professionisti, quelli che si occupano delle questioni diplomatiche e delle questioni militari. È un continuo gridare al lupo, che tra l'altro ha per l'eterogenesi dei fini, come è stato sottolineato da qualche specialista, anche una sorta di conseguenza al contrario. Cioè tutte queste continue crisi periferiche, più o meno periferiche, che si sviluppano senza sfociare mai veramente in un conflitto tra le grandi potenze, potrebbero aver indotto, è un potrebbero però, indotto gli esperti, i cosiddetti esperti, gli esperti delle cancellerie, gli esperti degli stati maggiori, a ritenere che in realtà, visto che avevamo superato tutte queste crisi fermandoci sempre a un passo dal baratro, anche le prossime saranno così. È più o meno quello che succede dopo la crisi di Agadir. Beh, alla fine ci siamo messi d'accordo anche questa volta, la Germania ha un po' bleffato, la Francia ha un po' bleffato, ma alla fine, come al solito, ci si è trovati nelle segrete stanze e tutto è stato risolto. È stato definito il complesso da crisi evitata. Alla fine, dopo aver evitato tutte queste crisi, nessuno crede più che la guerra potrà scoppiare veramente. È una suggestiva ipotesi di lettura. Ma in realtà ci sono altri elementi che vanno richiamati in causa e che in qualche modo sono estranei alla semplice dimensione, semplice si fa per dire, alla dimensione dell'analisi della politica estera. Ed è il problema delle corse agli armamenti. Ho usato il termine plurale apposta. La corsa agli armamenti, chi come me è nato negli anni 70 si ricorda questo termine perché lo si usava un giorno sì e uno pure ai telegiornali. Probabilmente chi è nato dopo, diciamo, il 1989-90, il termine corsa agli armamenti ce l'ha un po' meno presente, cioè non ha idea di quale sia l'incubo, l'ossessione del problema di paesi che si sfidano a colpi di rialzo sulla potenza degli arsenali. Oggi andiamo più che altro in direzione contraria, non solo per problemi finanziari. Tuttavia c'è stata più di qualche epoca nella storia europea in cui le potenze, come dire, si interessavano meno della legge finanziaria e molto di più della dotazione dei propri arsenali. Gli anni che precedono la Prima Guerra Mondiale in realtà, non in maniera così lineare, ma vanno in questa direzione. Io qua propongo solo due casi, che sono i casi più eclatanti. Il caso tedesco e quello francese. Ora, se noi pensiamo alla Germania guglielmina, forse la prima icona che ci viene in mente è quella di un paese irregimentato, eine kasernierte Nation, come è stato scritto da una storica molto molto in gamba, cioè una nazione accasermata, dove tutti svolgono il servizio militare, tutti sono entusiasti di andare sotto le armi, e dove le strade sono affollate di ragazzotti con l'elmetto a punta. È una bella icona, non è che le cose stessero esattamente così. Per quanto ci possa sorprendere, ancora negli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale, le leggi sulla coscrizione tedesca lasciavano ampi margini di evasione, non evasione illegale, no, evasione disciplinata, legale. Perché? Perché anche se molto meno di quanto succedeva in paesi come la Francia e l'Italia, le leggi sulla coscrizione tedesca vengono da una tradizione che è quella delle leggi sulla coscrizione ottocentesca, dove teoricamente tutti andavano a svolgere il servizio in armi. Era la teoria della nazione in armi. Mi rendo conto che è un po' paradossale parlare di nazione in armi in Germania, perché la nazione in armi è una categoria rivoluzionaria, è una delle grandi eredità della rivoluzione francese, che poi noi abbiamo chiuso alcuni anni fa. Ma insomma era una di quelle grandi eredità politiche che diceva a tutti i cittadini: il monopolio della violenza non è più affare del principe, ma è affare di tutti voi. Per questioni su cui non mi soffermo, l'Europa se n'è ampiamente e allegramente liberata, ma questo è un altro paio di maniche. Ma in realtà la tradizione ottocentesca faceva i conti in maniera pratica con la teoria della nazione in armi, e la pratica diceva: sì, bello la nazione in armi, tutti hanno l'obbligo di servire la patria in armi, però alcuni hanno l'obbligo meno di altri. Ad esempio chi? Una vasta categoria di persone. Intanto chiunque abbia un'attività professionale, intesa borghese. meglio se i giovani con titoli di studio non li mandiamo a farsi 2 o 3 anni di caserma. Se proprio devono andare, gli facciamo fare quello che all'epoca si chiamava il volontariato di un anno. Sì, dai, scegliti un reparto che vuoi tu paghi per farlo, ti fai 10-12 mesi di quella che una volta noi chiamavamo naia, ti do il grado da sottufficiale o ufficiale a seconda del paese e poi torni a casa. Il reparto ce l'hai dietro casa, quindi alla sera casomai puoi tornare a casa dalla mamma che ti fa la cena, ti dà il pigiamino e la mattina dopo puoi anche andare a fare lezione all'università. Funzionava così, in maniera un po' schematica. Ora, queste zone d'ombra delle legislazioni sulla leva facevano sì che in realtà, in pratica, il potenziale umano delle grandi potenze non fosse sfruttato in maniera assoluta, cosa che succede a un certo punto invece a partire dai primi anni del Novecento, con una serie di leggi che in qualche modo raschiano il barile del potenziale umano, perché, vabbè, perché all'epoca l'idea è che Dio è dalla parte dei grandi battaglioni. Si prepara, si pensa, si progetta a una guerra di larghi numeri, non di eserciti professionali, di eserciti più che altro semiprofessionali, nel senso che quando si parla di coscrizione in questi paesi si pensa non ai appunto 10 o 12 mesi, ma si pensa a reclutamenti che durano 2-3 anni, dopodiché il cittadino viene congedato dal servizio attivo, posto nella cosiddetta riserva, dove starà 10, 12, 15 anni per poi essere passato nella cosiddetta milizia territoriale. Di fatto un cittadino europeo, scusatemi l'espressione poco di genere, ma parlando di Europa dei primi del Novecento, cittadino uguale maschio. Sì, purtroppo era così. Diciamo un europeo maschio, allora, passa dall'entrare in servizio attivo in un momento compreso tra il suo 18esimo e il suo 20esimo anno di età, a seconda del paese, e cessa di far parte dell'insieme dei maschi potenzialmente inviabili al fronte a farsi ammazzare, più o meno all'altezza dei 46-50 anni, anche lì a seconda del paese. Considerato quello che era la vita media dell'epoca, praticamente un maschio europeo sta in armi o potenzialmente in armi dalla culla alla tomba, o quasi. Ora, nonostante questo, in Germania, non contenti della massa addestrata che hanno, decidono che per far fronte alla guerra che si sta preparando bisogna aumentare ancora il potenziale militare addestrato. In più, già che ci sono, varano una serie di leggi di finanziamento straordinario. Stiamo facendo i conti con paesi in cui la fiscalità diretta è ancora relativamente bassa, non solo bassa rispetto all'Italia di oggi, che non ci vuole molto, no, bassa proprio anche in termini assoluti. Ciò nonostante, in Germania pensano bene di varare una serie di contribuzioni straordinarie, che non fanno piacere in realtà a tanti, ma ci sono. Il risultato è che l'esercito tedesco, attenzione, di pace, non sul piede di guerra, passa da 600.000 a 800.000 effettivi. In Francia dicono, oibò, i tedeschi hanno aumentato a dismisura il loro esercito, allora lo facciamo anche noi. Però c'è un problema. La Francia non è la Francia di oggi. La Francia del 1911-14 è un paese in piena crisi demografica. Da un punto di vista della piramide demografica assomiglia molto all'Italia di oggi. È un paese in cui si fanno pochi figli e in cui c'è un tasso tendenzialmente in decremento della popolazione. Quindi, siccome sono stabili o perdono popolazione, cosa fanno i francesi? Beh, decidono di fare la cosa più semplice: aumentano la durata del servizio militare. È una legge che in Francia suscita un vespaio infinito, anche perché potete immaginare che fare un servizio militare che dura 2 o 3 anni non è esattamente la stessa cosa. I socialisti, Jean Jaurès in prima linea, si oppongono drasticamente, dicono così voi mettete il paese in mano ai militari di professione. Perdono, e la legge dei 3 anni viene varata nel 1913, non è che abbia queste grandi conseguenze, perché l'estate successiva scoppia la guerra, e quindi i francesi non è che vanno a fare la guerra per 2 o 3 anni, stanno sotto le armi finché è necessario. Tuttavia il risultato, più sul piano teorico che pratico, è che l'esercito francese passa da 550.000, o sono numeri a spanne, a 700.000 effettivi. In questo si sovrappone un elemento tecnico che molto spesso i manuali di storia contemporanea tendono un po' a trascurare, ma che invece è un elemento molto interessante da non sopravvalutare, spesso è stato sopravvalutato, ma è comunque un elemento da tenere in considerazione: la rigidità della pianificazione militare. Non voglio spenderci troppe parole sopra, casomai possiamo tornarci se ne avete curiosità, ma per essere molto molto rozzi, i generali europei del 1914, insomma, avanti prima del 1914, avevano preparato una serie di piani su come entrare in guerra, come varare la mobilitazione generale. Si chiama mobilitazione generale quando tutti i cittadini atti a portare le armi e addestrati vengono richiamati, vestiti con uniforme, gli viene dato un fucile e gli si dice: tu adesso vai a farti ammazzare al fronte. Questa è la mobilitazione generale. Queste masse di milioni di maschi adulti vanno vestiti, armati, messi su dei treni, avviati al fronte, inquadrati in delle unità, posti al comando di qualcuno, e alla fine possono anche andare a farsi ammazzare. Ma non è un procedimento semplice. Qua si sta parlando di masse da 3-4 milioni di persone a volta. È un meccanismo complicatissimo. Pensate semplicemente al numero di treni che è necessario. Nelle prime settimane del 1914, gli orari dei treni dell'esercito tedesco sono la massima occupazione degli ufficiali dello Stato Maggiore, perché è difficile creare un traffico ferroviario ad hoc. Persino il piccolo esercito italiano, quando scende dal piede di pace al cosiddetto piede di guerra, porta in campo, in realtà in campo una definizione teorica, più di 1 milione di uomini all'inizio. Poi non tutti questi in realtà vanno al fronte, ma insomma questa è l'indicazione. In più, quando si vara la mobilitazione generale, cioè quando un paese entra in guerra, succedono tutta una serie di, come dire, conseguenze a cascata. Tanto per dirne una, gli uomini che lavorano devono essere sostituiti da qualcuno, non si possono fermare le fabbriche. Infatti questo è il problema per cui all'origine, o meglio non all'origine, dopo, le mobilitazioni industriali, perché anche l'industria va mobilitata per la guerra, prevedono che gli operai rimangano a lavorare nelle fabbriche, perché in una guerra moderna produrre più cannoni e più proiettili è molto più importante che avere un genio napoleonico al fronte. I generali contano poco nella guerra moderna, i cannoni e le fabbriche contano tantissimo. Tutte queste faccende che girano attorno all'idea della guerra moderna prevedono una serie di piani complicatissimi, e gli ufficiali dello Stato Maggiore, cioè l'élite dell'élite dell'élite dei professionisti delle armi, passano gli anni, più che a costruire fantastici piani strategici su come aggirerò l'armata nemica, fanno anche questo, veramente a compilare orari ferroviari e a decidere quale industria verrà militarizzata e quale no. Il risultato è che tutto il meccanismo perfetto, fantastico, elegantissimo dei piani per entrare in guerra è un meccanismo fragilissimo. L'idea è: se perdiamo un giorno, cioè se tu politico mi dici preparati per la guerra, io lancio il piano di mobilitazione, però poi tu mi dici fermati perché ci sto ripensando, siamo rovinati. Perché? Perché tutti i piani si basano su una successione automatica di cose da fare in un piccolo torno di giorni. E il risultato è che se io blocco qualcosa, va tutto a catafascio. Ora, non è che i francesi non lo sapessero quello che avrebbero fatto i tedeschi e viceversa, perché i servizi segreti non ce li siamo inventati l'altro ieri con 007. I servizi segreti, detti altrimenti spioni, passano di fatto gran parte degli anni 10 a infiltrarsi nell'esercito nemico, spiare i generali avversari, ricattarli con mezzi su cui adesso non mi posso esprimere perché riguardano la vita intima delle persone, ne combinano di tutti i colori. E il risultato è che in realtà, non nei dettagli, ma insomma a grandi linee, tutti gli eserciti sapevano quasi quello che avrebbe fatto l'esercito nemico, col piccolo problema che l'esercito francese non aveva esattamente capito cosa era il piano Schlieffen, ma insomma, a parte questo, l'esercito russo invece aveva capito benissimo quello che avrebbero fatto gli austriaci. Questa è la risposta alla domanda com'è che l'esercito austriaco si è fatto massacrare nell'arco di 3 settimane dall'inizio della guerra, compresi circa 11.000 trentini, poveracci. Ora, la rigidità dei piani militari ha una conseguenza che va molto oltre questa, come dire, superficie da histoire bataille. La rigidità dei piani militari prevedeva che nel momento in cui i politici, il potere civile, varava, cioè lanciava l'ordine suo di preparare il paese per la guerra, i militari tendessero a mettere in moto una serie di meccanismi che sfuggivano al controllo del potere civile. Lo facevano per molti motivi, uno dei quali che erano meccanismi talmente automatici e rapidi che tendenzialmente il potere civile faceva fatica a controllarli. Ora, io non voglio sopravvalutare questo elemento, perché poi la considerazione di questi tecnicismi è tale che alcuni storici hanno detto dal momento in cui è stata lanciata la mobilitazione generale o parziale non si poteva più tornare indietro. È un'altra riproposizione della guerra inevitabile. In realtà si poteva fermare, rischioso, ma si poteva fare. Tuttavia sono tecnicismi e automatismi che vanno tenuti in considerazione, soprattutto quando lo colleghiamo alla relativa autonomia dei militari in alcuni paesi europei. Ma la corsa agli armamenti ovviamente si segnala anche per altri tipi di dati, alcuni molto concreti. Per darvi un'idea di cosa potesse voler dire corsa agli armamenti, ho ripreso questo schema da una delle più straordinarie sintesi che siano uscite negli ultimissimi mesi. Jon Leonard è un professore all'Università di Friburgo, ha pubblicato poche settimane fa in realtà un libro che a mia conoscenza non è ancora stato tradotto al tedesco, ma lo sarà, che si intitola Die Büchse der Pandora, il vaso di Pandora, e mi sono permesso di riprendere questo schema perché, vabbè, aveva già messo assieme tutti i dati, mi sembrava inutile ricostruirlo. Sono le spese militari tradotte in milioni di sterline. Guardate, le cifre potrebbero anche essere semplicemente indicative, ma era solo per suggerire in che modo a un certo punto, poco prima della guerra, ci sia effettivamente uno spostamento della preparazione della guerra nell'insieme dei paesi europei. Ovvio che non tutti i paesi si preparano allo stesso modo. Potete notare anche voi come i parenti poveri, cioè l'Austria-Ungheria e l'Italia, si preparino con mezzi tutto sommato estremamente modesti. Laddove le spese militari, soprattutto tedesca e francese, tendono a aumentare in maniera più nitida. Certo, anche questo è un altro di quegli indizi, un'altra di quelle spie, che vanno tenuti in considerazione quando dobbiamo cercare di ricostruire quello che è, come dire, proprio l'umore, il panorama mentale degli europei all'epoca. Vivere in un contesto in cui le spese militari continuano a aumentare e in cui si continua a ripetere che la guerra prima o poi si farà, beh, è abbastanza importante nel preparare l'immaginario, la percezione delle persone. E poi, poi c'è anche la faccenda da tenere in considerazione della cultura militare, meglio, della cultura dei militari. E anche qui bisogna effettivamente superare un pregiudizio nostro di contemporanei. Più di qualche pregiudizio. Alcuni pregiudizi riguardano il fatto che i militari nei paesi dell'Europa odierna non hanno una grande rilevanza nel processo di decision making, per non dire che ne hanno pochissimo o che non ne hanno proprio. Basta vedere il peso dei militari di professione nelle decisioni a proposito delle spese militari. Vengono sentiti, ma la loro non è quasi mai l'ultima parola. Questo fa parte ovviamente di un processo complessivo di demilitarizzazione della cultura europea, ma soprattutto ancora di più di allontanamento della cultura europea dalla dimensione della guerra. La guerra è stata relegata ai margini, così come il problema della potenza militare nella scala del prestigio delle nazioni. Questa è un'affermazione in realtà molto semplicistica, ma si potrebbe tranquillamente dire che l'opinione pubblica europea tende a non percepire più il proprio paese su una scala di valori in cui la potenza militare ha ancora un qualche ruolo. Sì, alcuni, ma molto pochi. Su questo vi invito a leggere un libro che io reputo troppo semplicistico e troppo schematico, ma è interessante nel proporre una linea di pensiero di uno storico che si chiama Sheehan, che ha pubblicato un libro che in italiano è stato tradotto con L'età post-eroica, in cui riflette proprio su questo progressivo allontanamento degli europei dalla sfera delle armi e della guerra dopo il 1945. Ma qui non siamo dopo il 45, qui siamo prima. E i militari nell'Europa prima del 1914 contano tantissimo, non solo perché sono un segmento particolarmente prestigioso della società, non dappertutto, In Italia, nel Regno d'Italia, essere un militare di professione, da un punto di vista del prestigio sociale, conta relativamente poco. Si può essere un militare di professione ed essere socialmente prestigiosi, ma perché si viene da una famiglia prestigiosa, non perché si indossa l'uniforme. I figli della piccola aristocrazia o della media aristocrazia di campagna piemontese, che vestono un uniforme normalmente dei prestigiosissimi reggimenti di cavalleria e di artiglieria, il loro blasone nei circoli della società di élite se lo sono guadagnati in quanto figli di, non in quanto ufficiali dell'esercito. E un borghese che veste l'uniforme, ha un posto, un ruolo nella società italiana sicuramente molto, molto più prestigioso di quello che potrebbe succedere oggi. Tuttavia, ancora abbastanza basso. Per fare un esempio da padovani, gli ufficiali dell'esercito non venivano automaticamente ammessi al prestigiosissimo circolo della società del Casino Pedrocchi. Venivano ammessi in base ai loro quarti di nobiltà, o di nobiltà borghese, di reddito, cioè della loro famiglia, non in quanto ufficiali dell'esercito. È una bella differenza. Perché il giovane ufficiale della riserva in Germania, come ha detto uno storico tedesco, era percepito come un dio e camminava a 2 metri da terra. Questa era la differenza tra Germania e Italia. Inutile che vi dica che i militari di professione italiani adoravano la società tedesca, perché per il solo fatto di vestire un uniforme si era un personaggio socialmente molto importante. Ma in generale, comunque, possiamo dire che in Europa, almeno sul continente europeo, i militari avevano un loro ruolo molto preciso e sicuramente molto più importante di oggi. Tra l'altro, cosa assolutamente straordinaria per noi, soprattutto in quanto italiani, i militari dell'epoca scrivevano tantissimo e pubblicavano tantissimo anche. So che, ha detto oggi, sembra straordinario, ma fa parte anche qui della perdita di prestigio complessivo della figura del militare, il fatto che noi riteniamo un militare di professione, per il fatto di essere un militare di professione, fondamentalmente una persona ottusa. È proprio una posizione mentale, ve lo dico per esperienza avendo vestito l'uniforme. E so che questo è uno dei grandi, come dire, passaggi cognitivi della nostra generazione. All'epoca no. All'epoca i militari scrivevano tantissimo, pubblicavano tantissimo e, cosa ancora più importante, erano molto ascoltati. Quando alcuni militari, come, vi ho fatto alcuni esempi, il colonnello Drian o il colonnello Boucher, scrivono questi libri, La guerre fatale e La France victorieuse dans la guerre de demain, i loro libri sulla guerra che si farà, che stiamo per fare, che faremo, vengono letti tantissimo. Così come sono molto ascoltati i generalissimi come Foch, che all'epoca era ancora un colonnello, o Ludendorff, anche lui un oscuro colonnello di Stato Maggiore, quando dicono, beh ragazzi, qua c'è poco da dire, la guerra la vinciamo nelle prime 3 settimane. L'essenziale è essere veloci, colpire per primi e vincere le prime battaglie. Perché? Beh, in realtà l'avevano vista giusta. Perché la verità è che sostenere una guerra lunga sarebbe un disastro. Attenzione, un disastro prima di tutto economicamente. E avevano ragione. Solo che in alcuni paesi questa opinione professionale è più importante che in altri, soprattutto in Germania. Perché l'Europa, prima del 1914, mi rispondo da solo alla domanda che ho fatto, non è un continente militarizzato, cioè non è un continente in cui il potere militare domina il potere civile, ma la Germania, prima del 1914, è un paese in cui il militarismo, diceva quel geniale storico che fu Gerhard Ritter, aveva un suo peso, cioè in cui il normale rapporto tra potere civile e potere militare non era così normale ai nostri occhi. E questo spiega perché tutta la cultura, prima del 1914 in Europa, soprattutto in alcuni paesi, sia impregnata di questo pronostico sulla guerra che sta per arrivare. Benché non è vero che la cultura europea, il tutto il campo culturale europeo, prima del 14 fosse una cultura guerriera, perché sennò sembra che gli europei passassero la giornata a giocare a scacchi decidendo quando è che avrebbero ucciso il prossimo nemico. No, l'Europa pre-1914 è l'Europa di alcuni personaggi di eccezione. Ivan Bloch, La guerra future, probabilmente il libro più dettagliato su quello che sarebbe veramente successo con la guerra moderna. Ivan Bloch aveva, che era un civile, cioè un borghese, aveva indovinato più o meno tutto. Aveva parlato delle mitragliatrici, aveva parlato dell'uso delle armi chimiche. Peccato che i generali non lo leggessero il suo libro, o se lo leggevano, cosa più probabile, facevano finta di non averlo letto. Oppure la baronessa von Suttner, Die Waffen nieder, giù le armi, gran libro, questi erano libri bestseller, premio Nobel per la pace nel 1905, per non parlare del fatto che è l'Europa che si inventa il premio Nobel per la pace. Oppure ancora Norman Angell, io l'ho letto in francese, lo confesso, La grande illusion, che diceva, e lo diceva molto giustamente, aveva visto giusto, che la guerra tra grandi potenze industriali non è che fosse inutile, no, era dannosa, perché la verità è che nessuno dei paesi coinvolti in una guerra industriale avrebbe guadagnato con una vittoria militare così tanto da giustificare l'investimento. E anche qui bisogna dire che aveva profondamente ragione. Vado, mi affretto alla conclusione, in questa carrellata veramente troppo schematica. Ci sono alcuni miti che sovrintendono a tutto ciò che noi possiamo dire, pensare e raccontare sull'Europa prima del 1914 e che forse ci aiutano a rispondere alla famosa domanda perché, perché allora. Una è l'autoillusione dominante. Quando dico autoillusione è perché era un'illusione che permeava soprattutto proprio quelli che avrebbero dovuto vederla più lunga, cioè i tecnici della guerra, i professionisti delle armi. Era l'autoillusione della guerra breve. Spezziamo una lancia a favore dei militari di professione. Non è vero che tutti sostenevano che la guerra sarebbe stata combattuta e vinta in alcune settimane. C'erano generali più anziani, anche tra l'altro, e molto autorevoli, che sostenevano, guardate, è impossibile, perché quella che sta per arrivare è una guerra di massa. E una guerra di massa, per definizione, non la vinceremo in poche settimane. Alcuni avevano ragionato su alcuni esempi più o meno recenti. La campagna franco-prussiana del 1870. Non è vero che era stata una guerra lampo, questa è una delle grandi leggende che ancora oggi si trovano sui libri di storia. La campagna del 1870 non è affatto una guerra lampo. La Repubblica Francese non si arrende dopo Sedan, dopo aver cacciato a calci Napoleone III. La guerra poteva andare avanti come in effetti andò avanti ancora per mesi. Diciamo che la situazione politica era tale per cui la Repubblica di Versailles, che aveva tra parentesi a che fare anche col piccolo problema della Comune di Parigi, preferì a un certo punto arrivare alla pace. Ma i tecnici, gli osservatori tedeschi, per primi, sostenevano che la Repubblica francese avrebbe potuto resistere, non si sa ancora per quanto, nei suoi dipartimenti non invasi, per non parlare del fatto che avevano a che fare con piccolo, no, veramente non era piccolo, con un enorme problema di guerriglia nei dipartimenti invasi. Poi c'è la leggenda dell'entusiasmo dell'estate del 14. Anche qui sgombriamo per favore il campo dagli equivoci. Non è vero che i viennesi, i berlinesi, i parigini e i londinesi siano partiti coi fiori nei fucili, ridendo e convinti di andare alla grande caccia alla volpe della loro generazione. Certo, c'erano anche quelli, non sto dicendo che in alcuni casi non sia successo, ma l'entusiasmo del 1914 è più che altro la cupa consapevolezza di un dovere da svolgere, non l'allegra percezione di una bella avventura. C'era anche chi partiva convinto di andare a giocarsi la bella avventura, ma molto di più giocò la sensazione che era una guerra necessaria. E sulla guerra necessaria ovviamente ci sarebbe molto molto da dire. L'entrata in guerra significò anche il fallimento dei piani. Ora, c'è un buon detto che mi insegnarono quando ero alla scuola militare: nessun piano sopravvive al contatto col nemico. In questo caso, cioè nel 1914, è più vero che in altri casi. Non ci fu un singolo piano di quelli bellissimi elaborati da centinaia di pagine degli stati maggiori europei che abbia funzionato, nemmeno uno. Il piano Schlieffen è ovviamente, come dire, l'apoteosi del fallimento. Ci sono ovviamente moltissimi motivi per cui il piano Schlieffen fallì. Bisogna anche dire che il vecchio Schlieffen, negli ultimi tempi della sua vita, quando ripensava al suo piano e all'evoluzione, perché il piano Schlieffen è stato concepito per la prima volta alla fine dell'Ottocento, quando ripensava negli ultimi mesi della sua vita al suo bellissimo piano, si confidò molto spesso e scrisse anche che forse era un piano irrealizzabile, perché non c'erano gli equilibri di forza per realizzarlo. In ogni caso, gli stati maggiori entrarono in guerra con tutti i loro bellissimi piani e tutti questi piani andarono letteralmente a catafascio. È inutile dire che questi piani avevano come conseguenza, come sbocco finale, l'idea che la guerra durasse poco. E soprattutto, i paesi che entrano in guerra nel 1914 lo fanno veramente, come ha detto Christopher Clark in un libro recente, come dei sonnambuli. Cioè, c'è una cosa che non considerano, ed è veramente la dimensione della guerra moderna. E guardate, ci sono due aspetti semplici che possono essere richiamati quando si pensa a un'Europa che entra in una guerra che non è capace di immaginare. Uno è la crisi delle munizioni, aspetto tecnico, anche questo devo dire noiosissimo da studiare, è una delle cose più noiose della Terra, però bisogna dirlo. Nell'estate del 1914 gli eserciti europei si rendono conto che hanno finito le munizioni dei cannoni. Come finito le munizioni? Ma sei 10 anni che vi preparate a fare la guerra? Sì, ma una guerra in cui si sparano centinaia di colpi per giorno, non migliaia. Il primo a rendersene conto è lo Stato Maggiore russo, che a un certo punto è costretto a interrompere un'offensiva in Galizia semplicemente perché i suoi cannoni hanno una riserva di 10 colpi. E non è che si faccia moltissimo nella guerra moderna. E la crisi delle munizioni, però, imperversa dovunque. È la crisi delle munizioni che spingerà, ad esempio, alle mobilitazioni industriali. Bisogna che l'industria si metta a produrre munizioni e cannoni, perché non abbiamo le riserve per andare avanti. E poi c'è la mancata mobilitazione, in realtà mi collego, dei civili. La guerra moderna, la guerra totale, come la prima guerra mondiale, prevede che tutto il paese, tutto, uomini, donne, bambini, vecchi, tutto venga mobilitato per la guerra. Non è più una questione di uomini in armi che combattono, è una questione di tutti. Ma le mobilitazioni civili, benché rimangano ancora oggi uno dei capitoli più interessanti, straordinari della Prima Guerra Mondiale, non è una faccenda del 14. Nei paesi più avvertiti, come la Germania, è una questione che viene regolata l'anno successivo. In definitiva, la guerra del 1914 non è la guerra che gli europei pensavano. E alla fine, proprio pochissime battute perché dovevamo parlare del 14 e non era quindi questo lo scopo della chiacchierata. L'intervento italiano era inevitabile? Guardate, vi lascio solo con alcune suggestioni, perché non voglio proprio entrare nemmeno nell'argomento. L'Italia entra in guerra in maniera totalmente diversa da tutti gli altri europei, intendo le grandi potenze. Intanto perché la scelta della guerra italiana non è una scelta immediata, non è una sorpresa. Per tutti gli europei la dichiarazione di guerra fu una sorpresa. Per gli italiani no. Hanno avuto 10 mesi di tempo per abituarsi all'idea. Solo che non si sono semplicemente abituati, si sono scannati per decidere se fare o non fare la guerra. Tanto vero che in realtà si potrebbe dire che la prima guerra mondiale in Italia comincia nel 14, non nel 15. Comincia nel momento in cui gli italiani vengono bombardati mediaticamente dalle notizie sulla guerra. Non c'è una singola copertina delle grandi riviste illustrate italiane, la televisione dell'epoca, che a partire dall'estate del 14 non venga dedicata a un argomento che abbia a che fare con la prima guerra mondiale, combattuta su quella che all'epoca veniva chiamata il conflitto europeo. Quindi l'Italia entra in guerra, come dire, non da sonnambula, ci entra ben sveglia, il che non vuol dire che il governo italiano sapesse esattamente quello che stava facendo, per carità, però ci entra con una decisione sofferta, meditata, conflittuale, lacerante. L'Italia, è una cosa stranota, non entra in guerra, come dire, col favore, non dico delle masse popolari, tanto a quelle nessuno glielo chiedeva, no, dico il favore della classe politica, entra in guerra contro il volere della maggioranza della classe politica. E queste divisioni non verranno mai veramente sanate dalla guerra. Quindi, tra tutte le domande sulla guerra inevitabile, probabilmente quella dell'intervento italiano è quella meno inevitabile di tutte. E alla fine, veramente, Luigi Albertini, nelle sue memorie pubblicate nel 1951, uno dei testi più straordinari da leggersi sull'entrata in guerra dell'Europa nel 14, disse che in Europa si respirava aria di guerra. Ma un altro testimone molto accreditato, che è Stefan Zweig, nel mondo di ieri, la fine di quella che lui chiamava l'età dell'oro e della sicurezza, disse che nessun europeo, o almeno nessuno della sua classe sociale, Zweig era un intellettuale cosmopolita, ovviamente molto benestante, che viene sorpreso dalla dichiarazione di guerra in vacanza in Belgio. E lui era austriaco, dovette tornare precipitosamente a casa. Zweig disse: nessuno di noi si aspettava quello che sarebbe successo. Per tutti la guerra fu il risveglio da un bel sogno e fu un trauma. Ma alla fine, se dobbiamo veramente ricondurci alla domanda iniziale di chi è la colpa, mi piace citare alcune delle ultime righe di Christopher Clark, che nei Sonnambuli ha detto: lo scoppio della guerra del 14 non è un giallo da Agatha Christie, non c'è la pistola fumante in questa storia. Lo scoppio della guerra è stata una tragedia, non è stato un crimine. Grazie.
Trovi i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.